sentite, buonasera a tutti, Chag Sameach. Grazie per essere qui anche con così poco preavviso. Ma essendo che domani, giovedì, ci sono festeggiamenti qui, e allora stasera che è finita la festa, stasera non c'è niente, allora ho deciso all'ultimo istante di anticipare la diretta, perciò grazie, ripeto, a tutti per essere qui presenti nonostante il breve preavviso. Cominciamo subito con le preghiere, poi parleremo un po' di diverse cose. Preghiamo come al solito i salmi di Re Davide. Per Israele, per i nostri soldati, per quelli che sono ancora ostaggi, speriamo che possano tornare presto a gioire a casa sani e salvi. Shir la maalot, esai nai ale harimani avo Israele, mi madonna se shumai vares al, yiten la motra glecha al, yanum shumrecha in, e lo yanum, velo yishan shumer Israele, adonai shumrecha, adonai sirchad, yamenecha, yamam, shemesh, lo yakek, varech, balayla, אדוני שמורך מכל רע, שמור את נפשך, אדוני שמור צאת חבויך מעתה ועד עולם. למנצח מן דוד ינחה, אדוני רבי יום צרה, יזגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון יסדק, יזכור כל מנחותיך ויראתך דרכי סלע. ייתן לך קרבבך וכל הצעתך יהיה מלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול נמלא, אדוני קום משאלותיך. עתה יודעתי כי יושיע אדוני משיחו ינם איש מקושר בגבורות ישע ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים אנחנו משם אדוני אלוהינו נזכיר מה קרו ונפלו ואנחנו כמה ממני תודה עד אדוני יושיע מלך יעננו ויום קורנו אמן אמן אמן. Stasera la lezione è stata dedicata come ogni anno da Ilya David che il 18 di Tishrei è la ripartita di David Chalfon Ben Mino Sion, perciò questa stasera la lezione è dedicata a lui, grazie a Ilya David che ogni anno dedica e pensa a fare questa bellissima cerimonia che faremo anche domani sera al Tempio con il Kaddish e così via. Siamo Sman Simchatenu, è il periodo più gioioso dell'anno perché abbiamo tutto Sukkot, che è un momento molto gioioso, e poi abbiamo Simchat Torah fra poco, ed è proprio quello che parleremo. Ma prima di parlare di questo, vorrei ringraziare. Allora, stasera, fino a oggi, avevamo avuto 2 giorni festivi. E quando è festivo è come se fosse Shabbat, il cellulare è spento e così via. Stasera la festa è finita, la prima parte della festa è finita. Quando ho acceso il cellulare ho avuto messaggi a non finire, tanti messaggi sia su WhatsApp che su Messenger e altre cose, di persone, di non ebrei, che essendo ieri 8, il 7 ottobre, mi hanno scritto ieri dicendo siamo con voi, non dimentichiamo quello che è successo. Ho avuto diverse, veramente tante, tante messaggi di persone che fanno vedere la loro vicinanza, la loro umanità, la loro sensibilità per quello che è successo ormai 2 anni, ieri 7 ottobre, 2 anni fa. E purtroppo non è ancora finito. Da una parte vediamo tutto quello che sta succedendo nel mondo e diciamo il mondo è impazzito, l'Italia è impazzita. Le persone scrivono di tutto e sembra che veramente il mondo non capisca veramente dove sta la ragione, dove sta il bene, dove sta il male, chi ha torto, chi ha ragione. Sembra che tutto si sia ribaltato, però vi devo dire, è pieno, forse ancora più di quelli che non capiscono, è pieno di persone che capiscono la verità, che sono dalla parte della verità, che proteggono, che loro fanno vedere la loro amicizia al popolo ebraico, come appunto quelle persone che stasera, ieri, oggi mi hanno scritto, e tanti, tanti, tanti ancora che vediamo che scrivono cose bellissime sui social, che difendono la verità. E questo scalda il cuore, perciò noi non dobbiamo, adesso parlo all'umanità, agli ebrei, a quelli che hanno un po', non dobbiamo farci spaventare dalla massa, da quelle persone che sono veramente ignoranti e malafede e scrivono quello che scrivono e dicono e pensano quello che pensano. Dobbiamo vedere che ci sono ancora tante più persone che invece la loro testa funziona. Tante persone che capiscono la verità, che capiscono dove sta la giustizia e difendono il popolo ebraico, Israele e così via. Perciò non dobbiamo mai, mai farci indebolire, demoralizzare dall'opinione pubblica perché loro fanno tanto, tanto, tanto rumore, ma in realtà non sono tanti. Invece la parte del giusto sono molti di più, ma sono più silenziosi, magari sono più eleganti e non scrivono e non imbrattano i muri, non fanno quelle cose che fanno loro, perciò non facciamoci mai, la Torah sempre ci insegna non guardare la quantità, ma guarda la qualità, vuol dire non guardare chi fa tanto rumore e poi sotto sotto non c'è niente, guardiamo veramente le persone che capiscono e che stanno dalla nostra parte, dalla parte della giustizia e ringraziamo di nuovo tutti, tutti i nostri amici di Israele, quelli che scrivono, quelli che non scrivono, ma quelli che sanno dove sta la verità e ci vogliono bene perché conoscono chi siamo, grazie sempre di essere dalla parte del giusto. Che tutto questo incubo possa finire, Be'ezrat Hashem, il più presto possibile. Siamo nei giorni di festa, parliamo di cose gioiose. Sono 2 giorni, i primi giorni di Sukkot. Qui a Milano sembra di essere veramente a Gerusalemme. Qui nella zona dove noi abitiamo, a Sukkot si mangia nella Sukkah. Oggi, soltanto nella via dove io abito, ci sono 1, 2, 3, 4, pardon, Sukkah grandissime. Nel palazzo condominiale che sono state costruite dai vari ebrei che abitano in questa strada qua e queste Sukkot erano piene tutti i giorni, sera, pranzo, cena, pranzo, perché si mangia nella Sukkah. Solo in questa via ce n'erano 4 grandissime che ospitavano altre persone che non hanno la fortuna di avere la Sukkah nella propria casa. È bellissimo perché cammini e vedi tutti che girano con il lulav, le etrog, le 4 specie, tutti vestiti di Shabbat, di festivo, ci si saluta. È veramente come una piccola Gerusalemme ed è molto bello perché tutto ciò scalda il cuore. Infatti si chiama Zman Simchatenu, è il momento della gioia. Nella Torah, nella preghiera che diciamo, viene chiamato questo di Sukkot per 8 giorni il periodo della gioia. Perciò cominciamo la nostra lezione e Be'ezrat Hashem che possa esserci tanta tanta gioia per tutto l'anno intero. Per esempio, in America e anche in Israele, ovviamente, nei grandi centri, lì altro che Milano, lì veramente, per esempio, noi sappiamo che tutta la sera si balla nelle strade in America della zona del Rebbe. Tutta la notte i giovani, anche meno giovani, ballano tutta la sera perché è un'usanza ballare e poi da stasera che è finita la festività si può anche usare con la musica vera, con strumenti e nelle piazze lì è tutto chiuso e sono migliaia di persone che ballano tutta la notte. Sempre lì, proprio a una strada dal Tempio del Rebbe, c'è una persona che si chiama Rav Rubashkin. Un tzaddik, lui chiede sempre ogni anno il permesso dal comune di New York, lui fuori dalla sua casa, nella strada proprio, occupa 5 metri di larghezza per 65 metri di lunghezza. Questo era anni fa, non so se l'ha allargato ancora di più. C'è una succa nella strada di 65 metri di lunghezza per 5 di larghezza, perché la strada non può prenderla tutta, deve far passare anche le macchine. Larga, stretta, ma lunghissima, 65 metri. E lì ogni giorno entrano migliaia, non so quante migliaia di persone entrano in quella succa e questa persona qua dà da mangiare a tutte le persone, ovviamente non le conosce, perché sono migliaia e migliaia di persone, e le fa mangiare tutte gratuitamente. Già da Rosh Hashanah e Kippur, questo è il posto dove tutto l'anno vengono gli ospiti per stare vicino al Tempio del Rebbe, vicino al Hasidim. E quando arriva il periodo di Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot, si riempie tantissimo. E tanti non hanno dove andare a mangiare con le festività. Lui organizza ogni anno un open party, una festa per tutti, colazione, pranzo. Io l'ho visto anni fa. Se uno non lo vede non riesce a crederci. Colazione, pranzo, cena e si mangia bene e non chiede neanche un centesimo. Sempre in abbondanza, cose fresche. Ha aperto una cucina gigantesca con cuochi. È una roba. Ho dei spezzoni dei video, magari poi li metterò su Facebook, tra stasera e domani, vediamo. Ma questo fa vedere come questa persona qua si preoccupa di tutti gli ospiti che vengono a stare nel quartiere, nel tempio del Rebbe. Meraviglioso, e non chiede neanche un centesimo. Questo fa parte della gioia dell'unità, che sappiamo che Sukkot è la festa dell'unità, che stiamo tutti insieme. Una cosa veramente meravigliosa. Ok, Sukkot, sappiamo, tante volte abbiamo spiegato questo concetto, che Sukkot è una capanna che è fatta con quattro muri, dove noi entriamo dentro a Sukkot per mangiare, bere, c'è chi usa dormire. Noi trasportiamo, diciamo, la nostra giornata il più possibile di poter fare quello che non dobbiamo fare, se si può, dentro la sukkah. Adesso, c'è scritto così, perciò quando noi entriamo nella sukkah è come un abbraccio di Hashem. Hashem ci sta abbracciando. Dice la Hasidut. Adesso parliamo di sinistra e di destra dal punto di vista spirituale. C'è scritto che la sinistra, c'è un passo nei Salmi che parla, pardon, non nei Salmi, nei Shira Shirim, Cantico dei Cantici, che dice, parla di sinistra e poi parla della destra che abbraccia. Adesso, la sinistra rappresenta la prima parte di questo mese, i giorni del giudizio, vuol dire Rosh Hashanah. Poi Kippur, che erano 2 giorni del giudizio, e vengono chiamati appunto Yom HaDin, che sono rappresentati dalla sinistra, perché sinistra è rigore, sinistra è giustizia, vuol dire quando Dio sta a giudicare, giudicare e rigore sono della sinistra. Adesso, poi, la seconda parte della festività è, come dicevamo prima, Zman Simchatenu, un momento di gioia, che è quando Hashem ci abbraccia con la sua destra. Cerchiamo adesso di capire cosa rappresenta un abbraccio, come possiamo dimostrare il nostro amore al prossimo. Abbracciare cosa vuol dire? È simbolo di amore. Anni scorsi questo concetto l'abbiamo sfiorato, ma stasera entriamo un po' più in profondità. Qua stiamo cercando di capire in quale modo Hashem fa vedere il suo amore verso di noi. Allora, abbiamo diversi modi di come noi possiamo dimostrare il nostro amore al prossimo. Per esempio, il primo è parlare. Quando due persone parlano, si possono scambiare parole di amore. Possono incoraggiarsi l'un l'altro, ascoltare, capire. Questo è un simbolo di amore. Parlare, ascoltarsi è simbolo di amore. Incoraggiarsi e così via. Poi un livello un po' più alto del parlare è il bacio. Bacio rappresenta un qualcosa di più intimo, più forte delle parole. Perciò bacio. C'è un terzo livello che è lo sguardo. Addirittura lo sguardo viene spiegato che è ancora più forte addirittura del bacio, perché quando c'è uno sguardo, quando tu guardi negli occhi, a volte puoi dare un messaggio di amore soltanto con uno sguardo molto profondo, anche quando parole e baci non possono dimostrare, ma uno sguardo, quando c'è un'intesa, veramente uno sguardo può essere ancora più profondo e più potente della parola e del bacio. E questi sono i primi 3 livelli. Poi il quarto livello, che supera tutti i 3 livelli precedenti, è appunto abbracciare. Abbracciare è ancora più dello sguardo, più del bacio, più della parola. Perché prendi questa persona e lo abbracci e lo stringi forte, forte nel tuo corpo. Perciò stai facendo un'azione molto, molto forte di simbolo di amore. Notare che i primi tre che abbiamo spiegato sono un rapporto faccia a faccia. Quando io parlo a una persona, bacio una persona, guardo una persona, è un qualcosa di faccia a faccia. Però, paradossalmente, quando noi abbracciamo, noi non abbracciamo la faccia, andiamo a toccare la schiena, la parte di dietro della persona. Allora, la domanda che qui è: com'è possibile che quando diciamo che il livello più profondo, il simbolo più alto di dimostrare amore, che è abbracciare, abbiamo spiegato, però noi non abbracciamo la faccia, abbracciamo la schiena. I primi tre livelli, è un paradosso, i primi tre livelli sono faccia a faccia. Allora, sai, stai guardando qualcuno, baciando qualcuno, io ti dicono no. Quando tu abbracci qualcuno è ancora più alto, però quando tu abbracci la sua schiena, il suo dietro. Allora, com'è possibile che abbracciare la schiena sia più di dare un bacio che è vis-à-vis? E qua entriamo in un argomento meraviglioso che Rebbe spiega questa cosa meravigliosa. I primi tre, attenzione, i primi tre a noi sembrano più alti, sembrano molto profondi perché sono faccia a faccia, ma in realtà ti amo per i tuoi pregi, ti amo perché io vedo il tuo sorriso, allora il tuo sorriso mi scalda il cuore, allora io ti sorrido indietro, ti bacio, ti guardo. Tutto quello che noi facciamo vis-à-vis, faccia a faccia, in realtà è perché è un specchio di quello che tu mi dai. Tu mi sorridi, mi dai belle parole, mi fai della tua bontà, allora io di conseguenza come uno specchio ti rispondo in quel modo. Ti rispondo a qualcosa che tu mi dai, qualcosa che mi fa star bene. Questo è molte volte l'amore. Ma in realtà, se io ti do amore perché tu mi dai qualcosa in cambio, non è proprio il livello più alto di amore. Il livello più alto di amore è un amore incondizionato. Non perché tu mi sorridi, non perché tu mi fai star bene, non perché tu mi dimostri, no. L'amore, il vero amore, non è un riflesso, non è uno specchio che io ti do indietro perché tu mi dai. Il vero, vero amore è quello che abbiamo spiegato, è quello dell'abbracciare. Perché ti amo, e qua viene la spalla, ti amo e ti abbraccio la tua schiena anche quando tu mi volti le spalle. Non quando mi sorridi e sei buono con me, quando tu ti giri dall'altra parte e vai via, ti allontani dandomi le tue spalle, io, se riesco a amarti anche in quella situazione, quello è il vero simbolo di amore tra due persone. Quando ti amo anche quando tu mi stai tradendo, quando mi volti le spalle, è un amore incondizionato, un amore puro, anche se non ripagato. A volte un figlio, per quanto lo amiamo, ci volta le spalle. Un figlio, un amico, un partner, un amore. Ma noi comunque noi non smettiamo di amare. Perciò qua Hashem ci viene a dimostrare che la festa di Sukkot, dove noi veniamo abbracciati perché entriamo nella Sukkah, Dio dice: io non ti amo perché fai le mitzvot, perché studi la Torah, perché dai tzedakah. Certo, sono cose bellissime, ma anche se tu non le facessi, il mio amore per te sarebbe incondizionato. Dio ci dimostra che ci ama non soltanto per quello che facciamo, perché se fai qualcosa ti amo, e se non la fai non ti amo, vuol dire che è un amore che dipende da qualcosa. Quando l'amore dipende da qualcosa è un amore limitato. Invece un amore senza limiti è al di sopra di qualsiasi cosa che tu possa darmi o non darmi. Questo è l'amore vero. Questo è l'amore che Hashem ci dimostra proprio a Sukkot, e ovviamente che va per tutto l'anno intero, che anche quando noi ci dimentichiamo di fare le mitzvot e non siamo attenti a quello che dobbiamo fare e così via, Dio dice: tu sei mio figlio e qualsiasi cosa tu faccia, io ti amo. Attenzione, è vero, Hashem ci ama, ma noi vogliamo anche dare gioia ad Hashem, non soltanto che lui ci ami. Allora, cos'è il modo di fare gioire Dio? È di fare le mitzvot. Capite? Perciò Dio mi ama in un modo incondizionato, però magari se io non faccio la sua volontà, non lo rendo felice. Lui mi ama, ma non lo rendo felice. Noi vogliamo che oltre all'amore di Dio, Dio possa essere felice anche di noi, felice delle nostre azioni. E questo è quello che la Torah ci vuole insegnare. Per capire questo, c'era una volta, sapete, in America, nel mondo, ci sono nelle prigioni, c'è sempre un prete, un imam, un rabbino che vanno a trovare i membri della loro comunità, della loro religione, come ministro di culto e così via. E c'è anche il rabbino che va in America, in giro per il mondo, in ogni posto c'è qualcuno che ha un rabbino, per esempio, che va a visitare i carcerati ebrei. Allora c'è questa storia famosa, che questo rabbino entra nelle varie prigioni e di tanto in tanto ritorna ogni mese nella prigione. Una volta entra in questa determinata prigione e va a visitare gli ebrei e portargli parole di conforto, mettete filin, qualche parola di Torah e così via. In una delle prigioni che arriva c'era un nuovo carcerato, un signore, un uomo di colore, ma uno di quelli grossi, alto, forzuto, che era temuto da tutti i membri della prigione. Quando il nostro rabbino entra in prigione e vede che questo signore qua di colore lo guarda in modo molto intenso, questo tutti lo avevano paura di lui. Alla fine che finisce la sua opera di mettere tefilin con l'ebreo, va dal carcerato e lo abbraccia. E tutti rimangono sbalorditi, come questo qua è il più temuto di tutti. E arriva il rabbinetto, un mingherlino che ha il coraggio di avvicinarsi e abbracciarlo. Il signore di colore chiede al rabbino: rabbino, mi puoi abbracciare un'altra volta? E il rabbino lo abbraccia ancora più forte. Per la terza volta: rabbino, mi puoi stringere ancora? E lo stringe, lo abbraccia fortissimo. Al che il carcerato dice al rabbino: sai, se io da bambino avessi avuto dalla mia famiglia, da mio padre e da mia madre, questo calore, questi abbracci che tu mi stai dando adesso, io oggi non sarei qua. Ovviamente tante persone che diventano assassini, che diventano persone che fanno cose brutte, lo fanno perché non hanno avuto calore umano in casa, non hanno avuto amore, cure, educazioni e così via. Perciò abbracciare vale più di insegnamenti, vale più di... è l'amore, è il simbolo di amore più grande che c'è, perché anche quando un bambino o una persona ha fatto qualcosa di male, ma quando va dal papà, dalla mamma, dal maestro, da chi sia, e viene abbracciato, lui si sente che c'è qualcuno che vede quello che ho fatto, ma non mi giudica. Mi ama, mi stringe perché crede in me. Questo è esattamente quello che Hashem ci vuole dire a Sukkot. Io non sono cieco, vedo i tuoi peccati, vedo le tue mancanze, ma credo in te, non ti voglio giudicare. Capisco le tue difficoltà, hai sbagliato, lo capisco, ma Dio dice: ti abbraccio perché ti voglio far capire che c'è un futuro, c'è una speranza. Questo è quello che ognuno di noi deve percepire quando arriva la festa di Sukkot. Dio ti capisce, Dio ti stringe a sé e ti dice: io capisco che il tuo comportamento sbagliato dipende da una sofferenza che stai passando, o che magari hai passato da bambino, o quando sia. Ma io non ti giudico per quello che fai. Io ti capisco. E io credo in te. Dice Dio: se tu credi in te stesso, un millesimo di quello che io credo in te, potrai ribaltare la tua vita. Hashem crede in noi. La domanda è: noi veramente possiamo dire che crediamo in noi stessi? E questo è quello che Sukkot ci vuole venire a insegnare. Adesso, a Pesach, Pesach a Pasqua vuol dire Pesach, la bocca che parla. Questo vuol dire Pesach. A Pesach noi riceviamo l'amore di Hashem tramite il primo livello, il livello della parola. A Shavuot, quando noi riceviamo la Torah, è il secondo livello, il livello del bacio. Perché, come c'è scritto nella Kabbalah, spiega, un bacio è quando due persone si baciano, appoggiano le labbra uno sull'altro, bocca a bocca, e l'aria da una bocca entra nella bocca della persona che stiamo baciando. Perché Hashem ci dà la sua Torah che entra dentro di noi. A Shavuot Dio ci ha regalato la Torah ed entra dentro di noi come due persone che si baciano. E questo è il paragone. Rosh Hashanah e Yom Kippur e Yamim Noraim sono giorni dove Hashem è il terzo livello. Lo Shana Hashem ci guarda, Kippur ci guarda. Il giudizio cos'è? Che Hashem dall'alto ci guarda e va a vedere cosa abbiamo fatto. Perciò cos'è? È il terzo livello. L'amore di Hashem che però ci sta guardando, ci sta giudicando. Per poi arrivare al quarto livello che abbiamo spiegato appunto, che è l'abbraccio di Hashem. Adesso la cosa interessante che cos'è? Che a Sukkot la mitzvah del Sukkot è sì, le quattro specie che noi, ma nella Sukkot noi cosa facciamo? Mangiamo, beviamo e secondo chi usa anche dormire. Adesso la cosa interessante che dimostra di nuovo l'amore per Hashem. Hashem non chiede qua: vai nella Sukkah a pregare, vai nella Sukkah a studiare Torah. Sì, certo, puoi farlo, anche è bello se lo fai, ma non è quella la mitzvah. La mitzvah è di mangiare, bere e dormire. Cosa vuol dire? Cosa è mangiare e bere? È una mitzvah, mangiare e bere? No, è una necessità umana. Avere fame, mangiamo, ma al di là della fame, nutrirsi è una cosa naturale. Dice Hashem, anche le cose che di norma noi facciamo in un modo normale, mangiare, bere, dormire, se le fai in sukkah, sono una mitzvah. Vuol dire, no, cose che normalmente facciamo, ma fatte in sukkah, Hashem le considera una mitzvah, ovvero connettersi con Hashem. Dice Hashem: io ti amo non solo quando preghi, studi e fai le mitzvot, perciò faccia a faccia che dicevamo prima, ma io ti amo anche quando mangi, bevi. Mangi e bevi. Se lo fai in sukkah diventa una mitzvah. Vuol dire anche le tue cose fisiche personali fatte nella sukkah sono una mitzvah. Perciò Dio dice: anche una cosa così normale, così ovvia, diventa una mitzvah. Perciò dice Hashem: ti amo per quello che sei, senza limiti e senza condizioni. Questo è quello che Hashem fa con noi, ed è quello che dobbiamo imparare anche noi a fare con il prossimo. Non amare il prossimo perché è bravo, perché ci fa star bene, perché ci aiuta, no. Amare il prossimo incondizionatamente, al di là di tutto, solo perché è il prossimo. Perciò, per capire un po' meglio questo concetto di quanto Dio veramente ci ama, e ce lo dimostra in questi giorni qua, È la spiegazione che vi farò adesso. Quando noi festeggiamo Sukkot, perché andiamo nelle capanne? Per ricordare che per 40 anni gli ebrei nel deserto hanno vissuto come in delle capanne, le famose nuvole che coprivano sopra, sotto, ai lati. Gli ebrei erano come una campana di vetro, protetti, circondati da queste nuvole in tutti i 40 anni di vita. La nuvola di sopra serviva per coprire il sole cocente che c'è nel deserto durante il giorno. La nuvola di sotto nel deserto è piena di serpenti, scorpioni, lacune, alti e bassi. Questa luna che era sotto i loro piedi, la nuvola sotto i piedi, spianava il terreno e spiazzava, toglieva tutti i serpenti e scorpioni. Loro camminavano sulle nuvole. E così via, a lati, a destra e a sinistra, erano circondati da queste nuvole che li proteggevano. Adesso, noi a Sukkot, per 8 giorni, mangiamo nelle capanne per ricordare che per 40 anni Dio ci ha regalato queste nuvole per darci protezione, per farci vivere. Benissimo, però questo non è l'unico miracolo che noi abbiamo. Altri miracoli abbiamo avuto per 40 anni. La manna dal cielo. 40 anni gli ebrei cosa hanno mangiato nel deserto? Nel deserto non c'è niente da mangiare. Per 40 anni Dio ha mandato la manna nel deserto. Cosa hanno bevuto? Hanno bevuto dal pozzo di Miriam, un pozzo miracoloso che era in merito di Miriam, la sorella di Mosè, che dava da bere a tutti. Allora la domanda che i maestri si pongono è vero, noi festeggiamo la festa di Sukkot, però dimentichiamo altri due miracoli. Non c'è una festa che parla della manna. Non c'è una festa per ringraziare Dio dell'acqua. Allora, perché queste due mitzvot qua noi non le festeggiamo, invece festeggiamo la mitzvah della Sukkah? Allora, la risposta è veramente semplice ma bellissima. Nelle altre feste della salvezza, per esempio come Pesach, non dimostra necessariamente l'amore che Hashem ha per noi. È vero, Hashem ci ha liberati dall'Egitto, ci ha fatti uscire dall'Egitto e portati nel deserto per poi arrivare in Israele. Allora, se Dio ha voluto salvarci, noi lì in Egitto, anche se eravamo schiavi, avevamo da mangiare. Avevamo da bere, avevamo dove coricarci. Perciò Dio, se ci toglie da una città per portarci in Israele, allora in un certo senso è obbligato a darci da mangiare e da bere e da dormire. Perciò non necessariamente se Dio ci ha dato la manna o l'acqua, non necessariamente questo è un gesto di amore. È un gesto, come possiamo dire, obbligatorio in un certo senso. Mi è tirato fuori dall'Egitto dove avevo da mangiare, mi porti nel deserto, il minimo che tu possa dare è da farmi vivere, darmi da mangiare, da bere. Perciò ripeto, non è per forza un segno di amore. O qualsiasi altra cosa che Dio ci dà. Non, Dio magari poteva dire, ok, io ho bisogno, voglio portarvi sul Sinai, a darvi la Torah per essere i miei servitori. Allora vi devo anche dare da mangiare, da bere. Perciò non necessariamente, ripeto, è un simbolo di amore. Ma quando si parla di Sukkah, quando parliamo della Sukkah, Sukkah che cos'è? È la nuvola che copre per esempio dal sole. Allora uno può dire, benissimo, anche questa è una cosa che non è necessaria. Mangiare e bere è necessario, è vitale. Ma la nuvola è vitale? No. Anche oggi ci sono i beduini che vivono nel deserto. Come fanno a non morire di caldo? Si organizzano, mettono dei turbanti, hanno dei loro sistemi di come ripararsi dal sole cocente. Allora Dio poteva dire: io vi salvo, sì, vi do da mangiare, da bere, però organizzatevi per non essere bruciati dal sole. Organizzatevi per i serpenti e scorpioni, fate quello che fanno anche i beduini. Vuol dire, quello non era necessario. Quello che noi festeggiamo è un qualcosa di surplus, un qualcosa di extra. La nuvola, Le varie nuvole erano qualcosa in più, non necessarie. Allora, proprio lì, nel non necessario, noi vediamo che c'è amore di Dio. Perciò, dare da mangiare, dare da bere, ripeto, non è un qualcosa, un simbolo di amore, un segno di amore. È un obbligo. Ti ho portato fuori per portarti altrove. È ovvio che ti devo dare da mangiare. Ma non sono obbligato a darti la nuvoletta che ti fa sentire come una campana, protezione. Quella è una cosa in più, perciò a Sukkot noi ricordiamo proprio la cosa in più, perché è proprio in quella cosa in più che si vede l'amore di Dio. Cibo e acqua è obbligatorio. Lì invece vediamo quanto Hashem ci ama, che non soltanto si è preoccupato di salvarci, ma si è preoccupato di salvarci dandoci anche un qualcosa di non necessario, non obbligatorio, qualcosa di extra. Infatti, la mitzvah di Sukkah è una cosa molto particolare. Nel libro delle regole, nel Shulchan Aruch, quando parla della Sukkah, c'è scritto Mitztaer patur mina Sukkah, ovvero, se tu sei in Sukkah e comincia a piovere forte, 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 e questa pioggia ti disturba il mangiare, dice la Torah, se sei disturbato da questa pioggia, puoi continuare a consumare il tuo pasto in casa. Questa è l'unica mitzvah che Dio ti dice se sei disturbato. Per esempio, uno che abita al decimo piano di Shabbat non può andare in ascensore. Uno non può dire, mi fa male le gambe, allora sono disturbato, vado in ascensore. No. La Torah non ti dice, l'unica volta che la Torah ti dice se sei sofferente per questa mitzvah, non farla, vai in casa a mangiare, è soltanto a Sukkot. Nessun'altra mitzvah è così. Perché? Nuovamente, Sukkot è il momento dove Dio vuole dimostrare il suo amore. Ti dice, vai a mangiare in Sukkah per ricordarti quello che ti ho fatto, però se il tuo mangiare in Sukkah ti porta sofferenza perché piove o qualsiasi altra cosa, allora io non voglio che tu soffri, vai a mangiare in casa, va bene così. Perciò qua vediamo di nuovo che Hashem fa di tutto il possibile e immaginabile per farci sentire l'amore che lui ha per noi. E questa è la prima fase della festività, fino a questa settimana che sarà domenica sera. Domenica sera è lunedì, incomincia una seconda fase della festività che si chiama Hoshana Rabbah. Non è Yom Tov, non è un festivo come i primi 2 giorni, come gli ultimi giorni, ma è forse il giorno con Kippur, il giorno più importante di tutto l'anno. Non tutti lo sanno, ma per esempio questa domenica sera, che è Hoshana Rabbah, rimaniamo svegli tutta la notte a pregare. A leggere i salmi, tutto il libro di Tehillim lo leggiamo e anche il libro di Devarim. Adesso, cos'è Hoshana Rabbah? Hoshana vuol dire salvezza, Oshia. Noi la mattina dopo, quando facciamo la preghiera della mattina, diciamo tante volte Hoshana, Hoshana, Hashem, mandaci la salvezza. Quello che succede in questo giorno è il seguente. Ricordate, noi abbiamo spiegato a Rosh Hashanah, Dio scrive il nostro destino per l'anno entrante. Poi abbiamo detto, abbiamo tempo fino a Kippur per migliorare questo destino. Poi cosa abbiamo detto? Arriva Kippur, alla Neilah, l'ultimo momento, l'ultima ora degli Yom Kippur, Dio sigilla quello che ha scritto. Allora uno pensa, è finito. Il destino è stato scritto, è vero, ma è vero in parte, perché Dio ha scritto, ma non ha ancora, per modo di dire, non ha consegnato questo foglietto, questo destino agli angeli che mettono poi in pratica, ai suoi angeli che mettono in pratica il nostro destino. Non ha dato ancora. Quando lo dà? Domenica sera. Domenica sera è tutto lunedì. Abbiamo il momento proprio, l'ultimo, ultimo momento dell'anno, per poter ancora scrivere, migliorare il nostro destino. Vuol dire, è stato sigillato, ma non è stato ancora consegnato. Vuol dire che se vogliamo mettere delle postille, possiamo ancora farlo. Se vogliamo mettere delle aggiunte, di benedizioni nuove. Perciò domenica sera mettiamocela tutta, domenica notte, lunedì giorno, è un giorno potentissimo che ognuno di noi può aprire il suo cuore, parlare con Hashem, chiedere che sia veramente un anno migliore, un anno buono, pieno di benedizioni. E Be'ezrat Hashem ci auguriamo che veramente Hashem possa per tutti noi scrivere soltanto buone cose. Poi arriva lunedì sera, che è Shemini Atzeret, e poi Simchat Torah martedì sera, e poi mercoledì sera finisce tutto. Perciò abbiamo gli ultimi 2 giorni della festività, che è Simchat Torah, la festa della gioia. Adesso, io anni fa avevo scritto un articolo, tanti tanti anni fa, esattamente nell'anno 5764, parecchi anni fa, oggi siamo nel 5786, perciò 22 anni fa. Wow, passati tanti anni. Allora, volevo leggervi velocemente quello che ho scritto a proposito di Simchat Torah. Le solenni festività del mese di Tishrei sono al termine, perché Sukkot finisce e cominciano gli ultimi 2 giorni, Simchat Torah. È ora di tornare alla nostra vita di tutti i giorni. Tuttavia, l'ora del distacco, perciò finiscono le feste e poi ognuno di noi torna alla propria vita, comincia l'inverno, cominciamo la routine. Oggi avevamo un mese pieno di festività, stiamo arrivando alla fine per poi cominciare a ritornare alla vita normale. Tuttavia, l'ora del distacco è sempre la più triste e nessuno vorrebbe mai che finisse. Nessuno, adesso che finisce la festa, diciamo, oh, finisce la festa, torniamo alla routine, vogliamo che continui. Ecco la ragione della festività di Shemini Atzeret e di Simchat Torah. Come ci spiega il Midrash, un altro po' di tempo per rimanere ancora tutti insieme con Dio. Infatti, Dio, proprio come un padre, nell'ora della partenza, ci dice: mi è difficile staccarmi da voi, state ancora un giorno con me, ancora un giorno in più. Infatti in Israele è un giorno in meno, noi aggiungiamo ancora un giorno in più. Tuttavia, rimandare di un solo giorno l'inevitabile distacco, certo non ci farà sentire meglio. Dio, ok, Dio dice rimanete ancora in più, è un giorno che noi aggiungiamo, ma se comunque poi torneremo alla routine, che differenza fa quel un giorno? Tutto ciò sarebbe logico se lo spirito di Shemini Atzeret e di Simchat Torah fosse quello di rimandare la partenza, ma in realtà non è così, non è che noi non partiamo più, facciamo soltanto un giorno. Nel momento del saluto, Dio si rivolge al popolo ebraico dicendo: mi addolora la vostra separazione. Perciò sembrerebbe che Dio dice: mi dispiace staccarmi da voi, rimanete ancora un giorno. Intendendo precisare che il distacco profondo non sarà certamente fra Dio e il popolo ebraico. Non è che Dio dice: mi dispiace staccarmi da voi, perché Dio non si stacca mai da noi e noi non ci stacchiamo mai da Lui. In questo caso, egli avrebbe detto: mi è difficile la nostra separazione. Ma non dice questo, bensì Dio dice: mi dispiace la vostra separazione. Cosa vuol dire? Egli intende precisare che la separazione avviene tra gli ebrei e non tra lui e noi, rompendo quella magica catena che si era creata per tutto il mese di Tishrei. Ognuno torna a casa sua, ognuno torna ai suoi affari, alle sue vicende. Allora c'è un comune distacco tra di noi. Ebbene, lo spirito di Shemini Atzeret e Simchat Torah proprio cercare di eliminare qualsiasi diversità. Infatti, la mitzvah principale della festa di Simchat Torah, che cos'è? La danza. Anche qui festeggiamo il nuovo ciclo dell'inizio della Torah. Ricominciamo di nuovo da Bereshit. Come? Non studiando, ma festeggiando, ballando con la Torah. una danza corale, puramente fisica. Durante il ballo muoviamo i nostri piedi, le nostre mani, il nostro corpo, tutti nella stessa maniera. Non esistono differenze culturali, sociali o spirituali. Non è che chi è più grande, chi è più spirituale, chi è più... Allora, tutti quando si balla, infatti questo è il motivo, se il ciclo della Torah si festeggiasse studiando la Torah, non sarebbe uguale per tutti, perché chi capisce di più gioisce di più, chi non sa studiare non sa gioire. Allora non sarebbe giusto, ma Dio vuole che tutti gioiamo in un modo uguale, perché ballare siamo tutti capaci di ballare, no? Siamo un corpo, un solo corpo nella musica che danza con la Torah. Ecco allora come un altro giorno possa cambiare la nostra vita. Non sono più ore da vivere nell'attesa del distacco, bensì sono ore da vivere nella gioia della certezza che il popolo ebraico rimarrà unito anche dopo Tishrei, dopo la fine di questo mese. Perché ci stiamo lasciando con una danza. Se prima Dio era preoccupato, tra virgolette, per la separazione fra di noi, dopo queste feste non potrà che essere felice della nostra unione che abbiamo creato nella gioia e soprattutto con gioia. Un matrimonio cos'è? Due persone che si uniscono ballando, gioendo. E questo è il punto. Simchat Torah è la gioia, il ballare uno con l'altro che crea un'unità meravigliosa che anche se poi ognuno ci si vede soltanto una volta alla settimana al tempio, a Shabbat o anche di meno. Però anche se siamo distaccati fisicamente, siamo lontani geograficamente, siamo comunque nel cuore, siamo uniti. Perché? Perché abbiamo chiuso le festività ballando uno con l'altro, gioiendo in coro e tutto quanto. Allora, quello ci rende, quello crea un'unità che vale più di mille parole, appunto, come dicevamo prima. Vorrei concludere la lezione con una storia. Siamo nel 1945. La Seconda Guerra Mondiale. Durante la guerra, un bambino viene salvato da una donna cristiana, un bambino ebreo. Il papà di questo bambino, che probabilmente stava capendo quello che stava succedendo, ha dato il bambino piccolo, prima di essere portato nei campi, ha dato questo bambino alla famiglia, alla signora cristiana, al loro vicino di casa, che erano molto amici. E questa donna cresce questo bambino ebreo. Ovviamente lui cresce come un cristiano, perché i genitori non ci sono, viene battezzato, gli insegnano il cristianesimo, però lui è un bambino ebreo. Per miracolo il padre si salva dai campi di concentramento e torna a casa dopo anni a cercare il figlio. Lo trova e mentre lo riporta a casa sua per portarlo poi in sinagoga perché era proprio il giorno di Simchat Torah, gli spiega che in realtà lui è un bambino ebreo e gli spiega che papà, quello che è successo nella guerra, e questa famiglia l'ha accudito, gli ha salvato la vita. Però dice, anche se ti hanno insegnato il cristianesimo, ricordati sempre che tu sei mio figlio e noi siamo ebrei. Nel tragitto, mentre stanno andando al tempio per festeggiare la festa di Simchat Torah, passano davanti alla chiesa e lì che incontrano il prete. Il prete che tutti questi anni l'ha educato, gli ha dato un'educazione cristiana, perché la donna era una cristiana credente, Perciò l'ha accudito come se fosse suo figlio e gli ha dato l'educazione che ha dato suo figlio. Il prete lo vede e gli dice: ricordati che sei un cristiano, non dimenticarti mai che sei un cristiano. In quel momento il papà che era lì ovviamente soffriva di questa cosa perché era un ebreo credente e non voleva che suo figlio avesse confusioni, che pensasse che è cristiano, ok. Ma d'altra parte non poteva dire niente davanti al prete perché dopo tutto gli hanno salvato la vita al figlio. Dopo tutto il prete l'ha educato e gli ha dato quello che poteva. Perciò non poteva dire niente, non poteva strapparlo dal prete o quant'altro. Bensì, camminando verso la sinagoga, il papà ha cercato con molta calma, con molta tranquillità, a spiegare che in realtà, anche se lui un periodo della sua vita è stato educato come cristiano, ma in realtà noi siamo ebrei. E lui ha voluto più che altro fargli vedere la bellezza della Torah e non andare contro un'altra cosa, perché non si ottiene niente. Benissimo, arrivano finalmente in sinagoga. Entrano in sinagoga la sera di Simchat Torah. Pochi superstiti, pochissime persone al tempio, 1945. Questo bambino non era mai stato prima d'ora in sinagoga, perché quando è stato dato era piccolo ancora, e adesso che è più grande, finalmente per la prima volta in vita sua torna al tempio. Lì al tempio c'era un ebreo vestito con la divisa dell'esercito sovietico, un soldato nel tempio, ovviamente era ebreo. Questo soldato chiede al padre: ma dimmi, questo bambino è ebreo? E lui dice: certo, è mio figlio, è ebreo. Il soldato comincia a scoppiare a piangere e dice: sono 4 anni che giro e non ho visto neanche un bambino ebreo, sono tutti morti nella guerra. E questo, vedere questo bambino per lui era un miracolo, era un miraggio. Chiede al papà: posso ballare? A 50 ore balliamo. Posso ballare con il tuo bimbo? Certo. Il soldato prende questo bambino, lo mette sulle sue spalle e comincia a ballare, a ballare, a ballare, dicendo: questo bambino è il mio Sefer Torah, è la mia Torah. Noi prendiamo la Torah e balliamo con la Torah. E lui prendeva questo bambino e fa: è lui la mia Torah. E questo bambino aveva 5 anni e si chiamava Abraham Foxman. Se lo potete scrivere su Google, Abraham Foxman. Lui è noto per essere a capo della Liga contro l'antisemitismo. Ok, passano da quel giorno 65 anni e siamo adesso nel 2010. Si rincontrano questo Abraham Foxman con il soldato che l'aveva ballato con lui. Nel frattempo questo giovane soldato è diventato un rabbino dopo la guerra, che è mancato nel 2013 all'età di 94 anni. Si abbracciano di nuovo e ricordano quel famoso giorno che hanno ballato insieme. Questo insegnamento è per tutti noi. Fra poco è Simchat Torah. Tutti andremo a ballare con la Torah. Dobbiamo ricordarci di questa storia. Alzare i bambini. Alziamo un bambino sulle nostre spalle, sia in un modo fisico, ma anche in un modo spirituale. Alziamo questi bambini. Innalziamoli, anche se questo bambino può essere un bambino di 90 anni che non ha avuto calore ebraico, iniettiamo calore ebraico alle persone, a quelli che non hanno avuto un'educazione ebraica, specialmente i bambini che sono il nostro futuro. Quando arriva Simchat Torah e anche altri giorni, prendiamo i bambini e mettiamoli come la nostra corona e diciamo: questa è la nostra Torah. Perché quando tu balli con un bambino e gli dai educazione, gli dai calore umano, gli dai educazione ebraica, questo bambino non se lo dimenticherà mai. Io mi ricordo quando ero in Yeshiva a studiare, c'era un ragazzo che non era da una famiglia super ortodossa, però lui poi si è avvicinato e ha voluto studiare. Lui mi raccontava, mi ricordo bene, un ragazzo americano, mi dice: mi trovavo in sinagoga il giorno di Simchat Torah. Mio papà mi ha portato perché era un ebreo tradizionale, allora qualche volta all'anno mi portava al tempio. In quell'occasione è arrivato un rabbino, mi ha preso sulle spalle e ha cominciato a ballare con me, proprio come in questa storia. E lui dice: da quel momento il mio cuore si è acceso. Questo bambino è diventato grande e poi è venuto a studiare nella yeshiva, tutto il giorno studiare Torah, ed è diventato un rabbino. Vedete, un segno di amore a un bambino, ripeto, il bambino può avere anche 90 anni, ma se non ha avuto calore ebraico e rimane sempre un bambino. Impariamo a donare i nostri valori a chi non ce li ha. Impariamo a scaldare il cuore ai bambini, perché loro sono il nostro futuro. Posta Hashem, dacci tanta gioia, tanto calore, tanto coraggio, che noi possiamo veramente capire quanto valiamo, quant'è il nostro valore, che noi possiamo veramente capire quanto Hashem in realtà ci ama, anche se noi non siamo perfetti, ma Hashem ci ama oggi per quello che siamo. Domani saremo meglio, è un altro discorso, ma oggi, così come siamo, Hashem ci ama. Chag Sameach, Shabbat Shalom e Chag Sameach a tutti. Rak Tov.